si era dato Gesù Cristo. Il tempo in questi giorni davvero è strano, vola ed è lentissimo. Vola perché da una settimana all'altra sono già cambiate tante cose. È lentissimo perché di colpo ci troviamo a dover ristrutturare completamente la nostra vita su spazi più ristretti come quelli della nostra casa, in tempi più dilatati come quelli di 24 ore. Contemporaneamente siamo bombardati da notizie su ogni dove. Io non posso più leggere neanche un giornale sportivo perché ormai si parla sempre solo di coronavirus, come se non ci fossero altri problemi nel mondo, o anche attorno a noi, o anche vicino a noi. Tra l'altro, la percezione molto forte che si acuisce in questo clima di mass medialità diffusa è quella di una profonda scissione, frammentazione nelle cose. Continuamente siamo investiti di un sacco di informazioni, anche più di quelle di cui avremmo bisogno, che non fanno altro che mettere in luce come le cose in realtà non sembrino mai tornare a sufficienza. Sembra sempre che ci siano tanti aspetti che non sono stati considerati. Tanti aspetti che sono sfuggiti e che sfuggono e che continuano a sfuggire a chi si trova nella posizione di dover invece avere uno sguardo sintetico per poter proporre passaggi, scelte, soluzioni puntuali, adatte, proporzionate. Questo ovunque, è proprio una cifra del nostro tempo, non è solo una cosa italiana. E tutto questo crea un disagio, è un forte senso di smarrimento. La frammentazione è davvero forse il grande problema che in questi giorni acuisce un po' il nostro senso di disagio, dovuto al fatto anche di questa lontananza dalla celebrazione eucaristica alla quale ci siamo trovati in qualche modo dentro. Dobbiamo fare i conti con questa cosa. Domenica scorsa riflettevo un po' su questo passaggio così epocale nella nostra esperienza cristiana, che ci mette un po' spalla al muro e ci chiede in maniera molto radicale: ma tu credi al Dio vivente o credi agli strumenti che lui ha scelto per comunicarsi a te? Perché seguire il Dio vivente significa proprio entrare in un certo tipo di elasticità in cui io devo seguire la parola che attraverso lo Spirito pronunciano i successori degli Apostoli. Perché come non posso amare un Dio che non vedo senza amare i fratelli che vedo, altrettanto non posso obbedire a un Dio che non vedo senza obbedire ai superiori che vedo. E allora Paolo oggi pronuncia questa frase: la speranza poi non delude, perché l'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato. E io mi sono fatto un po' questa domanda qui: ma l'amore viene riversato nei nostri cuori in maniera ordinaria attraverso questo appuntamento domenicale che il Signore ha scelto e attorno all'Eucaristia che si fa la Chiesa? Noi entriamo in contatto, facciamo esperienza del risorto ogni domenica, partecipando alla celebrazione eucaristica. La celebrazione eucaristica è ciò che ci fa cristiani. Ora, in questi giorni in cui questo non c'è possibile, in che modo il Signore ci consola? In che modo lo Spirito Santo agisce nella nostra quotidianità, ricomponendo sostanzialmente? Perché l'azione dello Spirito è proprio un'azione armonizzatrice. La spiritualità cristiana è la riscoperta o la scoperta di come l'uomo sia nella sua complessità in realtà un essere ordinato, tendente al bene, tendente a Dio. E quindi il cammino spirituale è un proprio mettere un po' in ordine la mente, il cuore, le emozioni, tutto, perché tutto questo concorra in una direzione che sia seguendo il Signore verso la casa del Padre. E allora mi chiedo come consola il Signore. Ci sono tre modi che ho, un po' così, mette un po' la vostra attenzione, in cui il Signore consola. Uno è molto generale, nel senso che non consola necessariamente solo i cristiani, ma consola tante volte anche uomini di buona volontà, ed è attraverso l'apertura dell'intelletto. Dicevo, noi siamo in una evidente situazione di frammentazione, ma ci sono dei momenti in cui il Signore illumina il nostro intelletto, permettendoci di cogliere un senso, un ordine nelle cose. È una grazia dello Spirito Santo che fa risplendere la gloria di Dio, e così noi cogliamo anche certi angoli oscuri della vita. E per cui ci sono dei momenti in cui non percepiamo questa frammentarietà, questa frammentazione come necessariamente un peso, ma la cogliamo trovando un filo conduttore. Ecco, quando noi troviamo un filo conduttore è molto importante, perché ci rasserena, riusciamo a vivere meglio, siamo più pacificati. C'è un secondo livello, che è un po' più specificamente cristiano, che però possono vivere a tutte le età le persone, cioè non riguarda una certa fase del cammino, ma è proprio qualche cosa che riguarda un po' la fede in generale, ed è la percezione della coerenza del piano divino. Ovvero, quando intuiamo come in un unico sguardo la ricchezza, l'armonia, la connessione, la bellezza dei contenuti della fede. Ovvero, c'è quella situazione in cui tu ti accorgi che la fede veramente ti dà un di più, e ti viene da dire: ma come fanno in questa situazione quelli che non hanno fede? Cioè, hai la percezione di un quid che ti viene proprio dal rapporto col Signore, e dici: guarda, questa cosa qui, sì, è proprio così. In questo modo la vedo meglio, la vivo meglio. Poi c'è un terzo livello, che è il livello a cui tutti siamo chiamati, ma che richiede, diciamo, tutti i livelli di grazia sono sempre dono, per carità, non sono mai cose che l'uomo merita, o non sono mai cose che l'uomo può compiere gesti per poter raggiungere. Il terzo però è un'esperienza della consolazione del Signore, che richiede da parte nostra una preparazione, cioè un esercizio specifico, che è la consolazione che ci deriva dalla percezione dell'unificazione che c'è nella Scrittura. Quando quindi noi ci troviamo di fronte a un testo e ci accorgiamo come questo testo, in risonanza, un testo biblico, ne richiama altri. Quando troviamo un filo conduttore nella Scrittura, leggiamo un brano e ci viene in mente un altro, ci viene in mente una frase di un salmo, ci viene in mente, ecco, e percepiamo come tutto questo sia connesso. Questa è una grande consolazione, perché ti fa sentire dentro al progetto di Dio, ti senti protagonista, ti senti parte integrante di quello che sta succedendo. Un'esperienza di questo tipo la vive Maria, che nel momento dell'Annunciazione ascolta le parole dell'angelo riguardanti Gesù: sarà grande, sarà chiamato figlio dell'Altissimo, il suo regno non avrà fine. E in quel momento, dentro la sua mente, c'è un collegamento al libro dei Re, alle Cronache, al re Davide. Quindi si aprono delle porte su altri libri biblici, in cui lei riesce a capire che quello che sta succedendo è coerente, c'è un legame con questa Scrittura. Quindi è fondamentale questa grazia che il Signore ci offre di poter cogliere come negli eventi che stiamo vivendo ci sia una possibilità di una chiave interpretativa a partire dalle scritture. Questo però richiede appunto un certo tipo di lavoro. Ora noi ci troviamo di fronte a questa possibilità oggi, cioè questa reclusione che libera il tempo, che è il grande problema dei nostri giorni, in realtà noi abbiamo tempo adesso, abbiamo tempo. Quindi bisogna vivere questa quaresima con questo tempo liberato in maniera ordinata in vista di un obiettivo della nostra crescita nel rapporto col Dio vivente. Perché si parla di vita, cioè stai con lo zoppo, impari a zoppicare, stai con il Dio vivente, impari a vivere. E noi abbiamo fame e sete di vita. Questa immagine che la Samaritana ci dà, di questa brocca, di questo incontro di seti, è la cifra simbolica della vita dell'uomo sempre assetato, sempre bisognoso di qualcosa che possa rispondere a questa sua sete. Allora mi chiedo un po' come opera questa consolazione. Allora, anzitutto noi di questa consolazione abbiamo bisogno. Ne abbiamo bisogno e non è da spiegare questa cosa. È un'esperienza proprio fondante le nostre vite. La vita, il mondo, le cose che ci circondano sono più grandi di noi, sono tanti i momenti, le situazioni in cui percepiamo la nostra debolezza, sentiamo il bisogno di essere sostenuti, sentiamo anche il bisogno di essere ordinati, di capire in quale direzione muoverci, investire le nostre energie, fare le nostre scelte educative, le nostre scelte vitali, perché non siano tempi sprecati, perché non siano occasioni buttate via. Il luogo in cui questa consolazione si può appunto preparare, cioè il contesto che questi giorni possono sviluppare nella loro dimensione temporale, è proprio quello di un'apertura alla preghiera. In questi giorni bisogna dedicare più tempo alla preghiera. La preghiera che sia fatta a partire dalle scritture. Bisogna prendere un brano del Vangelo, il brano del giorno, il brano domenicale, leggerlo, rileggerlo, rileggerlo. Non temere se questo testo non mi dice niente di particolare. Bisogna continuare prendendoci tempo perché, ripeto, questi giorni sono fantastici perché di tempo ne abbiamo. Allora non bisogna sprecarlo. In questo perseverare nello stare nella preghiera, si accendono delle luci interiori, aumento di fede, aumento di speranza, aumento di carità, consolazione, pace. Perché il Signore cerca veri adoratori nello spirito, cerca questo rapporto con noi. Importante ed aiuto può essere anche il confronto con i santi. Non parlo qui però tanto di agiografia, ma quanto proprio come libri scritti da santi, non sui santi. Penso ad esempio, in questo va provata l'esperienza, di leggere qualche pagina di San Tommaso. San Tommaso, quando leggi San Tommaso, tu hai la percezione, ti viene da dire, ma questo ha capito tutto. Perché se c'è una cosa che a noi manca oggi è la visione sintetica. Tommaso, nel suo affrontare le questioni, è uno che considera tutti gli elementi. E c'è questa posizione, c'è quest'altra, c'è quest'altra, c'è quest'altra. Allora, io però, cioè, se concluderei così, è proprio un bel modo di affrontare la vita. Sarebbe bello oggi venissero fuori nuovi San Tommasi capaci di affrontare la complessità di questo mondo con uno sguardo sereno e capace di mettere ordine. È molto importante suscitare o risuscitare il desiderio del rapporto con le scritture come spazio di incontro col Signore e come possibilità di vivere un incontro in cui il Signore ci possa consolare e anche illuminare sul come vivere il nostro oggi, questa nostra settimana. Bisogna imparare a fare un discorso teologico, bisogna imparare a fare un discorso che sia logico su Dio. Guardate, noi abbiamo un grande problema. Io questa cosa lo sto capendo un po' con gli anni. Sempre, man mano vivi, ti viene da ripensare al tuo passato, alle scelte fatte, a cosa avresti potuto fare. Ma se tornassi indietro, questa cosa non la farei, questa cosa non la farei. Io mi accorgo che col passare del tempo sto cambiando questo approccio. Sempre di più sono le volte in cui non mi chiedo, non ragiono tanto così, ma mi domando, ho capito che cosa mi diceva la parola di Dio in quel momento? Adesso sto capendo che cosa la parola di Dio mi sta dicendo? Perché questo è il punto. Il punto per un cristiano è far sì che il proprio parametro diventi sempre di più Dio e non la mia esperienza, la mia sintesi, il mio modo di vedere le cose, eccetera, eccetera. Ma Dio, Dio non è qualcuno che tu puoi tenere stretto, ingabbiare in qualche forma, in qualche modo. Dio ti supera sempre. E questo scarto lascia sempre uno spazio di rispetto, per cui la verità è Lui, non è una roba che posso dire di avere io, è Lui. Ma la domanda è, l'ho capita io? Sono in cammino verso questo svelamento progressivo? Allora, credo che ci dobbiamo esaminare su tre piani, su tre livelli, per cogliere come questo rapporto con la consolazione che può venire attraverso l'approfondire la nostra relazione col Signore si può sviluppare. Il primo è l'affetto credente per Cristo. Se non c'è questo amore, questo desiderio di Gesù, la teologia diventa una scienza, rimane una scienza, come una matematica, un'algebra teologica. Vabbè, sì, come tutte le altre materie scientifiche puoi studiare così, ma se non c'è dietro un cuore che batte, che pulsa, un desiderio di conoscere, che è tipico dell'innamoramento, perché quando tu ami qualcuno desideri conoscere cosa gli piace, desideri conoscere quali sono i suoi gusti, che cosa, come è fatto, cosa pensa. E questo è alla base di una relazione sana con le scritture. Il cristianesimo è ragionevole, ma non si fonda sulla pura ragione. È il desiderio di conoscere sempre meglio il pensiero di Cristo, ma non si può accedere al suo pensiero se non all'interno del corpo di Cristo, che è la Chiesa. E questo è il secondo punto, la comunione ecclesiale. Noi dobbiamo entrare in questa relazione. Le dicevo prima, no? La vita spirituale è un mettere ordine, e così tutto nell'esperienza cristiana non sono mai aspetti separati. Per conoscere con la testa di più Gesù, col corpo, con tutto ciò che sono, devo entrare dentro a un'esperienza di Chiesa. È stata bellissima questa intuizione che nel corso della storia ha portato la Chiesa a vivere la parrocchia, cioè uno spazio dentro il territorio, dove convergono persone diversissime, con provenienze diversissime, di qualunque tipo, di qualunque ambito, ma chiamate a camminare insieme. Perché se non c'è questo cammino insieme, non si riesce a entrare più in profondità nella relazione con la parola di Dio. L'esperienza ecclesiale è fondamentale per poter capire le scritture. Io quando la domenica preparo le omelie, ho sempre in testa le vostre facce. Senza questa mia esperienza di parroco qui, cioè, per me non ha senso quelle cose che vedi su internet, non ha senso. Cioè, l'omelia è parte integrante di una messa, che è parte integrante di un'espressione della vita della comunità. Quindi non è una cosa che puoi staccare, fa parte di un tutto. E non va bene neanche vivere queste cose sempre in maniera parcellizzata. Terzo elemento, quindi l'affetto per Cristo vissuto nella comunione ecclesiale, è il terzo, che è il desiderio ardente di vita, in particolare di vita divina, che deve animare il cuore del cristiano. Dio dispiega sempre la sua potenza attraverso la debolezza dell'uomo, cioè entriamo maggiormente in rapporto col Signore quanto più ci abbandoniamo a Lui. Finché pensiamo di giocare la carta del nostro migliorarci, delle nostre capacità, dei nostri punti di forza, non riusciremo mai a entrare in profonda relazione con il Dio vivente. Bisogna appassionarsi alla ricerca. Bisogna appassionarsi alla ricerca del pensiero di Cristo, perché più conosciamo il suo pensiero, più capiamo cosa vuol dire che Lui ci ha amato e ha dato se stesso per noi. Chi pensa a Dio patisce l'azione dello Spirito in Lui. Cioè, nel nostro pensare a Dio è lo stesso Spirito di Dio che ci lavora dentro. Noi usiamo la parola concetto, certo, perché il Verbo di Dio, la sua parola, si lascia concepire dentro di noi, ma poi si sviluppa gradualmente in noi e in qualche modo toglie spazio al nostro pensiero. Capite come funziona? Cioè, io leggo la scrittura, leggo, rileggo, rileggo, a un certo punto c'è un qualcosa che mi colpisce, questo pensiero che mi colpisce, che entra dentro la mia testa, è un concetto che si è andato a formare dentro, è concepito, è nato. Nel momento in cui il tempo io lo dedico per approfondire, sviluppare, seguire questo concetto, vuol dire che dentro la mia mente non c'è più il mio pensiero, ma c'è il pensiero di Dio. E più il pensiero di Dio prende spazio dentro la mia mente, più io mi cristifico, cioè mi conformo a Cristo, perché comincio a pensare come Lui, comincio a capire quel gesto, quell'azione, quella parola, quel pensiero. Quindi quel pensiero lì non diventa più solo mio, diventa nostro, diventa la mia attuazione, attualizzazione della parola che il Signore mi sta rivolgendo. Il Signore mi parla e io lo recepisco in quel modo. Finché non si arriva a cogliere quanto questo sia vitale, ci precludiamo la grazia di una importante forma espressiva di consolazione che il Signore fa alla sua Chiesa. Troppe volte, non capendo questo aspetto vitale, ci si rimane un po' distanti, pensandolo legato semplicemente all'aspetto culturale, all'aspetto dello studio, ma la teologia è passione, è il patire la fatica del pensiero di Cristo, è l'appassionarsi all'insegnamento del Maestro Divino in noi. E allora sì che la teologia dà sempre nuova linfa alla preghiera, e la preghiera rivitalizza e sostiene la fatica del concetto. L'esistenza cristiana è l'esercizio del desiderio di Dio, l'allenamento ad ampliare il nostro desiderio di amore, che solo alla fine del cammino terreno potrà raggiungere il compimento, perché a quel punto Dio ci colmerà di quell'amore che Egli è. Questa consolazione non dipende da noi, ovviamente, questa è veramente la premessa che ho detto fin da subito e deve essere molto chiara. Noi possiamo entrare in questo modus operandi, certo, dobbiamo farlo, ma senza nessuna pretesa, perché solo facendolo costantemente ci prepariamo a ricevere. Quindi, primo passaggio per questo impiego del nostro tempo in questa settimana: silenzio, silenzio interiore. Anche se non veniamo in chiesa, non c'è problema, dedichiamo del tempo, almeno il tempo del tragitto dalla casa a chiesa, almeno quel tempo lì dedichiamolo per fare silenzio. Mi preparo a incontrare il Signore, poi mi apro la mia Bibbia, il mio Vangelo, mi leggo il brano del giorno, il brano della domenica, lo leggo, lo rileggo e non ho fretta. Godiamo del tempo prolungato che oggi, in questi giorni, possiamo dedicare alla preghiera molto più che ordinariamente. E poi un altro esercizio che così vi consiglio in questi tempi, in queste settimane che avremo un po' diverse dal solito, scrivete, ripensate a quali sono stati i momenti in cui avete ricevuto una grazia di consolazione, quali sono state le situazioni impensate, momenti alle volte anche di sofferenze, momenti drammatici, eppure in cui il Signore si è mostrato vicino, presente nel cuore con la sua pace e la sua grazia. Cosa ci ha aiutato in questi anni a camminare, a crescere nell'amore del Padre, nella grazia di Cristo, nella comunione dello Spirito Santo? Cosa ci ha aiutato? Chi ci ha aiutato? In quelle occasioni, quelle persone, ecco, che siano anche occasioni per ringraziare il Signore per tutto questo. Ci prepariamo a un'altra settimana, così, un po' di solitudine per chi è in casa da solo, un po' di fatica che comunque c'è nel convivere e condividere gli spazi 24 ore al giorno con la moglie, col marito, coi figli. Sono non scenari semplici, 24 ore al giorno di convivenza sono un po' lunghi, ma viviamo comunque questo tempo con la consapevolezza che è un tempo opportuno, un tempo di grazia in cui la possibilità di liberare tempo e spazio per una relazione più profonda col Signore sono un dono che non possiamo perdere.